Palla in Tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati a Palla in Tribuna qui sulle frequenze di Radio Parma. Un saluto a chi ci ascolta in streaming e in podcast. Ci avviamo già a passi spediti verso il prossimo scontro diretto per il Parma, ma chiaramente anche in questa puntata torneremo sulla vittoria a Verona, oltre che già così declinare in chiave crociata questo Parma Udinese che è in programma sabato allo stadio Tardini. Il numero per scriverci è, come di consueto, 333 920 0170. Ascolteremo, leggeremo tutti i vostri messaggi, ovviamente domande, critiche, curiosità. Faremo un punto della situazione anche in casa udinese verso questa sfida. Un Udinese che non vive il miglior momento, come dire, della stagione sicuramente. Il Parma invece ci arriva dopo questa vittoria ritrovata finalmente in uno scontro diretto. Parma che ha ripreso ad allenarsi ieri al centro sportivo di Collecchio dopo una giornata di riposo vissuta lunedì. Cercheremo anche di capire i giocatori più o meno disponibili per l'allenatore Carlos Cuesta, dicendo subito che Ndiaye al 99% non ci sarà anche nella sfida contro i friulani per questo principio di pubalgia che è poi ancora in via d'accertamento. Tra poco i nostri ospiti, intanto partiamo con il servizio curato da Alberto Dalla Tanna per il TG Sport e poi di nuovo in studio.
In una Serie A orfana fin qui di un vero bomber, dove in vetta alla classifica marcatori ci sono con 5 gol Çalhanoğlu, Pulisic, Nico Pazzi, Orsolini, quindi nessun numero 9, uno come Matteo Pellegrino inizia a far gol a molti. E il riferimento non è solo al mercato e al Milan, che da tempo ha messo gli occhi sul centravanti del Parma, ma anche alla nazionale spagnola. Secondo il quotidiano sportivo AS, infatti, il commissario tecnico della Fuente sarebbe fortemente interessato a poter disporre di lui. Pellegrino ha la doppia nazionalità, quella argentina per via della famiglia, quella spagnola essendo nato a Valencia. Ha già risposto in passato a una chiamata dell'Under 21 argentina, ma senza debuttare. De La Fuente avrebbe chiesto ad Aitor Caranca, ex difensore di Real Madrid Athletic Bilbao e oggi dirigente della federazione, di convincerlo a scegliere la Spagna. De La Fuente vorrebbe infatti avere al prossimo mondiale anche un ariete da utilizzare quando la partita dovesse richiederlo, perché le Furie Rosse, nonostante un gran tasso tecnico, dopo Morata non hanno ancora trovato un centravanti per rimpiazzarlo. Samu del Porto, alto 1,90 m, al momento non convince del tutto. L'Argentina, dal canto suo, ha invece elementi come Lautaro Martinez, Julian Alvarez, ma anche Panicelli dello Strasburgo e il Flaco Lopez del Palmeiras. La scelta, a questo punto, toccherebbe a Pellegrino. Detto che nemmeno con la Spagna la convocazione al Mondiale sarebbe, ad oggi, garantita, se il 9 del Parma dovesse continuare a segnare e convincere, ecco che per lui si potrebbero aprire le porte della principale vetrina mondiale con una delle nazionali più forti del globo. Un'eventuale partecipazione alla rassegna americana farebbe anche lievitare il costo del suo cartellino. Il Parma, dunque, sembra quanto mai intenzionato a tenersi stretto il suo centravanti fino al 25 maggio, ultima giornata di campionato, poi tutto potrà succedere. Il futuro di Pellegrino è nelle sue mani, o meglio, nei suoi gol.
Palla in Tribuna.
Eh sì, questa è un po' la novità delle ultime ore, questa indiscrezione rilanciata da AS, quotidiano spagnolo sportivo, per quanto riguarda Matteo Pellegrino, che è certamente personaggio del giorno in casa Parma dopo l'ennesima, mi viene da dire, doppietta di questo anno solare. Ricordiamo, ben 4 doppiette, 3 in campionato, 2 in quello in corso, più una in Coppa Italia contro il Pescara. Anche per caratteristiche fisiche, inevitabilmente un giocatore già sondato, già cercato sul mercato. Ma noi apriamo questa puntata di Palla in Tribuna andando subito a Udine, perché all'orizzonte c'è un altro scontro diretto molto importante. E allora io saluto il collega giornalista, ormai amico anche di Palla in Tribuna, Alberto Bertolotto. Ciao Alberto.
Ciao Alberto, ciao a tutti.
Grazie di essere in nostra compagnia, ricordo Messaggero Veneto. Alberto, forse, diciamo, dicevo prima in apertura, non è probabilmente il miglior momento della stagione dell'Udinese, parlo dell'Udinese che arriva chiaramente al Tardini.
Sì, hai detto benissimo, onestamente, in quanto l'Udinese è una squadra che non segna dalla partita contro l'Atalanta, da quel gol siglato da Zaniolo, arriva da due sconfitte con Roma e Bologna in cui ha incassato 5 gol, che hanno messo in evidenza uno dei lati negativi di questa squadra, che è la tenuta difensiva, 20 gol subiti, seconda peggior difesa dopo il Toro, che ha sorpassato l'Udinese dopo la batosta subita in casa l'altra pochi giorni fa con il Como. Quindi è un momento un po' difficile per l'Udinese, in cui sono emerse in cui si sono evidenziati nuovamente questi problemi dal punto di vista della retroguardia, perché anche nella parte finale del campionato scorso, oltre ai risultati negativi, la squadra aveva subito qualche gol di troppo. Quindi arriva a questo impegno l'Udinese, che non deve per forza sbagliare, altrimenti le sconfitte di fila, comunque i risultati senza vittoria, sarebbero 3. C'è bisogno di ritrovare il gol. Insomma, hai detto bene tu all'inizio, non è un periodo facile.
No, detto Alberto, che comunque l'Udinese, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori che però sono già molto attenti, Udinese che comunque è decima in classifica, 15 punti, chiaramente il bottino è già buono per la salvezza. È chiaro che il momento non è giusto, anche se non parliamo di una squadra che insomma lotta lì in fondo. Ecco, questo quanto incide?
No, è verissimo quello che dici, è sempre decima l'Udinese e di conseguenza è in piena linea con gli obiettivi, è una squadra che può oscillare tra il nono, l'undicesimo posto, ottavo, undicesimo, quindi ci siamo sotto quel profilo. Il punto è che certe prestazioni sono proprio, sembrano anche un po', come dire, col Bologna degli errori individuali, con la Roma è stata fatta una partita secondo me anche buona, la Roma in questo momento vince con tutti, il punto è che di fatto l'Udinese ha tirato davvero troppo poco in porta, quindi la produzione offensiva è davvero scarsa, mancano i gol di centrocampisti, che era un difetto che era emerso anche la scorsa stagione, dove i titolari erano altri, a fianco a Karlström che è inamovibile, c'erano Lovric e Pajero soprattutto, quest'anno sono Attà e Piotrowski o Kellenkamp, mancano proprio gol lì dal centro del campo, quindi sai, i risultati sono in linea, però c'è sempre un modo per ottenerli, insomma, e su questo un po' gira il dibattito, detta e qui in Friuli, detto questo c'è sempre da tenere conto che appunto si subisce, cioè la squadra subisce troppi gol, ecco, questo è insindacabile.
Sì, assolutamente, infatti ricordiamo che, se non vado errato, ma stavo riguardando proprio adesso i dati, è la seconda peggior difesa del campionato con 20 gol subiti, peggio solo il Torino, ne ha segnati 12, comunque più di una squadra come il Parma che si è un po' rimessa in sesto anche con due gol di Verona, ma che rimane un attacco piuttosto scarno, anche se adesso c'è chi sta peggio, il Lecce, il Verona in particolare. L'Udinese, Alberto, ricordo che siamo con Alberto Bertolotto in compagnia in diretta telefonica. Udinese che com'è partita per questo campionato? Per una salvezza tranquilla, per qualcosa in più?
Sì, è partita per una salvezza tranquilla, per avere quella posizione in cui è, con qualche sogno d'Europa, non ci nascondiamo. Nel senso che comunque la società è sempre un sogno, un desiderio, pur consapevoli che ci sono altre club più attrezzati per questo, per una salvezza tranquilla. Per questo è stata data fiducia all'allenatore, al suo staff, è stato dato anche credito in sede di campagna d'acquisti, perché comunque giocatori come Buxa e Piotrowski sono stati indicati in particolare da lui, con sempre l'obiettivo di mettere in vetrina alcuni giocatori. Quest'anno è la volta di Attà, soprattutto che già all'inizio del 2025 si era messo in luce, si sta dimostrando il giocatore insomma più di prospettiva con l'Udinese, di Christensen, e qua una parentesi, in quanto Christensen dovrebbe tornare proprio con la partita con il Parma, e andrebbe anche a prendere il posto al centro della difesa al giocatore che sinora ha fatto meglio in sua assenza, che è Cabasele. Cabasele è un giocatore che è stato a volte un po' troppo criticato, però gode dell'assoluta fiducia dello staff tecnico, perché oltre ad essere un giocatore affidabile è un giocatore che dà il suo contributo in spogliatoio. E a proposito, vedi, ha segnato Christensen, ha segnato Cabasele gol, però mancano i gol di Kerkamp, i gol di Piotrowski e qualcosa in più da Taha in fase di finalizzazione, visto che ne ha segnato solo uno.
Mi hai detto l'assist, Alberto, perché si dovrebbe rientrare Christensen, anche Zanoli e probabilmente a destra titolare.
Sì, confermo, c'è il ballottaggio, però sembra essere favorito lui. Tra l'altro per Zanoli sarebbe anche una gara abbastanza speciale, visto che è nato di Carpi, quindi non è proprio distantissimo da
derby emiliano, diciamo.
Esatto. E poi a fianco di Karlström dovrebbero giocare sempre Kellenkamp e Atta. Sulla sinistra favoritissimo è Camara, davanti Zaniolo, Davis, e dietro dovrebbe rivedersi Christensen con al suo fianco uno tra Bertola e Goglichiz e ovviamente Solé.
Sì, ricordiamo che è un 3-5-1-1, 3-5-2, che per certi versi è anche molto simile e speculare a quello del Parma, almeno del Parma che abbiamo ritrovato con questo modulo nelle ultime gare. Sembra la scelta sulla quale proseguirà Carlos Cuesta. Ti faccio un'ultima domanda, Alberto. Ricordiamo che anche corrispondente è molto importante del principale quotidiano sportivo polacco, quindi ha un occhio di riguardo anche per i tanti giocatori polacchi che sono in Serie A, anche di Benedijak, che insomma quest'anno con il Parma sta cercando di ritrovare una certa continuità, ha fatto anche qualche partita anche schierato dal primo minuto. È chiaro che con Cutrone adesso, con il ritorno anche di Ondrejka, tra poco ne parleremo anche come condizioni dello svedese, rischia di tornare un po' ai margini. L'ultima domanda, Alberto, era questa sul Parma. Dal tuo osservatorio di Serie A, voglio dire complessivo, tu dove lo posizioni? Il club crociato, adesso in fondo Genoa, Verona, ammettiamo che la Fiorentina possa risalire inevitabilmente, diciamo, come valori in campo. Chi se la gioca giù? Genoa, Verona, Pisa, Lecce?
Allora, io sono convinto che il Genoa risalga, perché comunque è una buona squadra, dei principi di gioco già buoni con Vieira, e sicuramente De Rossi sarà secondato in seguito in sede di campagna acquisti. La Fiorentina non sono convinto che ce la faccia a togliersi, ma non sono così convinto che ce la farà tanto facilmente, perché certe stagioni nascono male ed è difficile raddrizzarle
e possono finire anche peggio, peraltro.
Sì, il Verona mi piace ma non vince mai, questo purtroppo dicono i dati. Il Parma lotterà secondo me fino alla fine, pur consapevole che comunque davanti ha qualcosa in più rispetto agli altri, perché comunque Pellegrino, anche domenica ho visto, ha dei colpi interessanti, e a volte mi chiedo come mai non sia stato valutato anche da altri club in precedenza, considerato che non è che ci sono così tante prime punte in giro, ma questa così è una mia opinione, ben per il Parma che ce l'ha e se lo gode. E può essere una bella arma in questa lotta per la salvezza, dove a mio avviso il Parma ci sarà comunque un po' fino alla fine.
Guarda, tu te ne intendi di centravanti, diciamo, anche da esperto di calcio polacco, perché spesso hai seguito e hai parlato, hai scritto, tu sei giornalista, anche scrittore, lo ricordiamo, di diversi centravanti classici, diciamo, anche top player, se vogliamo. Però effettivamente un Pellegrino così è un tipo di giocatore che in Serie A davvero hanno pochissime squadre, ma anche al top.
Sì, per quello sottolineo.
Cioè, è esposta
presenza,
questo.
Assolutamente sì. Cioè, se il Genoa avesse Pellegrino avrei voluto vedere dove sarebbe con Vieira. E il Genoa l'anno scorso aveva Pinamonti, e con Pinamonti era da un'altra parte. E Sassuolo a Pinamonti, e Sassuolo qualche punto in più. chiaro, non stiamo parlando di Crespo, Vieri o di altri, però in questa Serie A sono giocatori che ti danno una mano. A me piace molto Pinamonti, infatti Genoa voleva cercare a tutti i costi di mantenerlo, però aveva un suo costo. E al Genoa manca Pinamonti, lì anche per quello.
Sì. È così, secondo me potrà continuare a spostare, poi vabbè, adesso è finito al centro anche di questioni relative a possibili convocazioni nazionali, tra poco ne parleremo. Intanto ti ringrazio Alberto, come sempre prezioso e assolutamente aggiornato anche per cercare di decifrare quest'Udinese che arriva al Tardini. Grazie di essere stato con noi, buon lavoro.
Ma grazie a voi, ciao Alberto, grazie di cuore.
Grazie ad Alberto Bertolotto, giornalista del Messaggero Veneto. Ci fermiamo, un po' di pubblicità, poi subito un altro ospite, torniamo in casa Parma con le ultime novità.
Palla in tribuna.
Agrivendita è la sua bottega dei sogni, un laboratorio di creatività dove gli oggetti si animano di personalità. Nella bottega dei sogni, mani esperte creano composizioni uniche per un Natale originale e raffinato. La bottega dei sogni sposa il tuo gusto con addobbi personalizzati, creati in esclusiva anche per vetrine, negozi e ristoranti. Regalati un Natale diverso dai soliti. Scopri nella bottega dei sogni il Natale dei desideri. Da Agrivendita, a Madregolo di Collecchio, aperto tutti i giorni.
Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
Spaccio occhiali Vision regala, se fai un occhiale con lenti alta definizione, la montatura in omaggio. Per il mese della prevenzione vi aspettiamo in negozio per un controllo della vista gratuito. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
Si dice che ogni sorpresa insegni più di 1000 consigli, ma a novembre il nostro consiglio è di approfittare di una bella sorpresa. Dacia Spring da 3.900 euro con incentivi statali pari a 11.000 euro e 3.300 euro di vantaggi Dacia. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino ad esaurimento scorte in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma, in piazzale Risorgimento 1-C, puoi eseguire Holter pressorio, Holter cardiaco 24-48 ore, elettrocardiogramma, test infiammazione da cibo, analisi del sangue e usufruire di tanti altri servizi. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e sulle pagine social. Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo in studio, palla in tribuna, secondo blocco che apriamo subito con Simone Brianti, collegato con noi al telefono. Ciao Simone, buon pomeriggio.
Ciao Alberto, buon pomeriggio.
E ti chiedo, ma ripartiamo da questo Matteo Pellegrino. Come ha spiegato bene Alberto Dallatana nel suo servizio, c'è anche un'idea Spagna per lui. Ora, come ci segna un decano, lo chiamo così anche se magari lui si arrabbia, come Andrea Schianchi, parliamo del giornalismo, non è che due gol poi cambiano, fanno diventare top player un giocatore, eccetera, eccetera, però effettivamente è un giocatore che per caratteristiche può far comodo, no, non dico solo in Serie A, che ne pensi?
Sì, sicuramente è un attaccante che sta dimostrando determinate caratteristiche e determinate qualità. È chiaro che ha tanti margini di miglioramento, perché comunque può diventare ancora più determinante, no? Sia in Serie A ma non solo, ecco. Ho letto anch'io la notizia della possibilità che lui possa vestire o la maglia della Spagna, comunque la Spagna stia cercando comunque o stia provando a convincerlo a scegliere la Spagna piuttosto che l'Argentina. Credo che nel guardare un po' in generale anche le caratteristiche di alcuni attaccanti che hanno le due nazionali, credo che Pellegrino sia un po' un unicum, no, ultimamente per entrambe le nazionali, perché comunque è vero che la Spagna c'è Morata, ma ha caratteristiche totalmente diverse rispetto a quelle di Pellegrino. E in Argentina, se ci pensiamo, anche Lautaro, Julian Alvarez o comunque altri attaccanti non hanno quelle caratteristiche fisiche che ha Pellegrino. Quindi secondo me, sotto questo punto di vista, può essere un attaccante vecchio stampo, no? Perché alla fine attaccanti come Matteo Pellegrino magari erano in Serie A tanti anni fa. Io sono convinto che lui può fare una carriera importante e deve partire sicuramente dalle prestazioni che sta facendo con il Parma, che secondo me sono in crescita, anche se poi magari in alcune partite non è riuscito magari a trovare il gol come nell'ultima giornata, però è un attaccante che se può fare il bene del Parma attualmente, poi ovviamente può crescere tanto.
Un nostro ascoltatore, Davidone, dice da Pellegrino sempre notizie confortanti, come dire, lui c'è, deve continuare così, poi dice salvarci e poi lo vendiamo a 40 milioni. Vabbè, e questo chiaramente, cioè, lo speriamo per il club, anche se noi speriamo sempre che un giocatore, se fa bene, possa restare più a lungo con il Parma. Ecco, ci avviciniamo, Simone, a questo Parma Udinese. Che partita ti aspetti?
Beh, è sicuramente complicata, come lo sono state comunque tutte le altre. L'Udinese arriva da una pesante sconfitta, quindi avrà sicuramente voglia di rivalsa e di far vedere che comunque non è quella che si è vista contro il Bologna, e chiaramente noi affronteremo una squadra che è la più fisica in Serie A per centimetri, ma anche per fisicità affettiva, insomma, una squadra che può dar fastidio, ecco. Mi aspetto una partita difficile sostanzialmente sotto questo punto di vista, ma è anche vero che rispetto all'anno scorso, dove il Parma ha perso entrambe le sfide, credo che il Parma comunque a livello fisico abbia un po' ridotto il gap con l'Udinese, diciamo, sotto certi punti di vista, perché alcuni giocatori anche che ha comprato al mercato, oltre a Pellegrino che è arrivato l'anno scorso, hanno aumentato un po' quei centimetri che possono aiutare anche in determinate partite, soprattutto nei duelli, insomma, in quelle situazioni lì dove l'Udinese è molto forte. Ecco, quindi mi aspetto comunque una partita difficile, ma con un Parma che nelle ultime giornate sta dimostrando di essere in crescita, ecco.
Sì, è vero, sperando che, insomma, come è già accaduto in passato, non possa far riscattare una squadra in difficoltà, come almeno di risultati è l'Udinese. Ne abbiamo parlato prima con il collega Alberto Bertolotto, siamo, ricordo, con Simone Brianti, collega giornalista, tante collaborazioni anche Gazzetti di Parma, gianlucadimarzio.com. Simone, che scelte di formazione prevedi? Nel senso, sempre il 3-5-2, Troilo mi sembra che vada ormai verso una crescita e verso la conferma abbastanza certa. Valeri di nuovo a sinistra probabilmente, e in attacco?
Sì, diciamo che io credo che anche possa confermare quella che è stata la squadra di Verona, perché comunque alla fine dare continuità a quelle che sono state comunque gli spunti positivi della partita di Verona, credo che sia anche giusto, no?
Certo.
Nell'ottica appunto che dicevamo prima, di dare continuità al risultato positivo di Verona. È chiaro che certi giocatori come Valeri, che è molto importante per il Parma, può e deve tornare poi tra i titolari sicuramente. Credo che abbia bisogno di step, perché anche a Verona comunque è entrato, se non sbaglio, gli ultimi 20 minuti, quindi vuol dire che sta cercando di ritrovare un po' la condizione, anche il minutaggio, quindi bisogna capire anche sotto questo punto di vista se nella settimana di lavoro avrà messo e potrà mettere minuti in più e quindi magari giocare magari un po' di più. Credo che comunque partire con un giocatore che non può fare 90 minuti e avere un cambio obbligato senza sapere poi come andrà la partita sia sempre un rischio, ecco. Poi è chiaro che bisogna anche vedere le valutazioni che si fanno durante la settimana e capire anche sotto questo punto di vista come sarà la situazione. Vale lo stesso discorso per Ondrejka, vale lo stesso discorso anche per Oristanio, che sono giocatori che vengono da infortuni, o lo stesso Estevez, che prima di farsi male comunque aveva giocato due o tre partite consecutive da titolare. Però credo che comunque la formazione possa essere confermata quella che abbiamo visto a Verona, quindi con Lovic, con Sores, che comunque hanno fatto bene e secondo me anche loro stanno crescendo sicuramente sotto certi punti di vista.
Sì, è vero, anche Sorens, ne hai fatto bene a sottolinearlo. Giocatori in crescita, come sono d'accordo, poi tra poco leggerò anche diversi messaggi che nel frattempo sono arrivati ai nostri ascoltatori, così come sono d'accordo che poi avere dei giocatori che possono fare uno spezzone di gara è un conto, farli partire e sapere che è un cambio obbligato, quando poi possono esserci mille altre variabili in corso della partita, è un altro effettivamente. L'ultima domanda, Simone, era su questo, una tua considerazione anche sulla parte bassa della classifica. Io ho scritto sulla Gazzetta di Parma che probabilmente con questi tre punti il Parma ha un po' rimesso in equilibrio la sua classifica, diciamo nel rapporto tra quanto visto e quanto meritato e anche i valori in campo e il rapporto con le altre squadre, diciamo così. Insomma, il Parma è 15esimo, 11 punti, ci può stare per quanto visto. E lì chi resta lì sotto, secondo te?
Sì, beh, sicuramente, come hai detto tu, è giusto. Io credo che forse il Parma meriterebbe qualche punticino in più se andiamo a vedere le partite fatte fin qui. Soprattutto certi risultati, come abbiamo rimarcato magari tante altre volte.
Certo.
Però credo che la vittoria col Verona comunque abbia dato una spinta in più, perché credo che andava confermata quella che era la reazione del secondo tempo contro il Milan. Quindi la vittoria di Verona secondo me è importante in questo aspetto qui, quindi nel dare continuità al lavoro che viene fatto durante la settimana, nel dare continuità comunque anche alla squadra, ai giocatori, insomma al morale, perché comunque le vittorie si sa portano anche a questo. E chi resta di sotto è difficile, perché penso che come stanno il campionato di Serie A sia molto equilibrato nella parte alta, ma è tanto equilibrato anche nella parte bassa, perché ci sono squadre che possono fare risultato contro chiunque. Vedo, diciamo che al di là del Verona, che comunque è la squadra che abbiamo battuto noi l'ultima giornata, penso che il Parma possa fare qualcosa di più, e di squadre come anche il Lecce, nonostante ci abbia battuto in casa, penso che abbia qualità importanti che deve ritrovare, come Ondrej, che è Oristagno, come dicevamo prima, e che possono dare quel qualcosa in più alla squadra, e penso che anche sotto questo punto di vista possa avere qualità in più anche del Pisa, sicuramente. Se la può giocare con il Sassuolo, se la può giocare anche con lo stesso Udinese, se la può giocare con squadre come Genoa, insomma, chiaramente vedo la Fiorentina fuori da questo discorso, perché penso si riprenderà e uscirà dalla zona calda, diciamo. Però quelle squadre lì sono le squadre con cui il Parma sin da inizio stagione è partito e partiva comunque in lotta per salvarsi. Però vedo il Parma comunque un passo avanti, nonostante magari inizialmente i risultati non siano arrivati o siano arrivati meno rispetto a quello che magari erano le prestazioni che venivano fatte sul campo. Credo che il Parma da qui in poi può fare un buon campionato, un ottimo campionato, io credo, e questo lo dico e lo ero sempre convinto anche sin dall'inizio, che il Parma può fare un campionato tranquillo, una salvezza tranquilla, e quindi arrivare a salvarsi comunque prima rispetto a quanto fatto l'anno scorso, perché è una squadra che comunque in campo gioca con determinate caratteristiche, gioca e soprattutto nelle ultime settimane in crescita, anche nella partita col Bologna che abbiamo perso, comunque abbiamo visto una squadra viva, una squadra che comunque certo. Ha giocato anche in 10 contro 11 contro il Como, e vediamo il Como come sta giocando in questo momento, la posizione di classifica che ha, quello 0-0 e forse meritavamo anche qualcosa di più lì noi del punto, semplicemente fa capire anche che la prestazione del Parma in quella partita è stata superiore, no, rispetto poi al punto che abbiamo guadagnato. Quindi credo che poi magari a volte le prestazioni vengono un po' oscurate dai risultati, e questo secondo me è un po' sbagliato. Quindi io per questo vedo il Parma in maniera positiva, perché vedo un Parma comunque in crescita che sta lavorando bene, ecco. Quindi spero possa continuare così e che a partire già da sabato possa comunque trovare ancora risultati positivi per continuare su questa strada.
Sì, serve continuità adesso, dar continuità anche di classifica a questa crescita, vedremo. Grazie intanto, Simone, di essere stato con noi, Simone Brianti al telefono. Grazie e buon lavoro.
Grazie a te, Alberto, buona giornata.
Grazie a Simone Brianti, collega giornalista. So, effettivamente stanno arrivando molti messaggi anche sulla parte bassa della classifica, sulla Fiorentina, molti non sono così certi che risalga. Chiedo anche subito qualcosina al nostro nuovo ospite, con piacere lo ritroviamo sulle frequenze di Radio Parma, Stefano Frigeri. Ciao Stefano.
Ciao Alberto, ben trovato.
Ritroviamo adesso, non è che eri stato assente tanto tempo, però poi complice anche la sosta eccetera, ci faceva piacere riaverti al telefono, perché in tanti non sono così sicuri che la Fiorentina poi risalga.
Beh, però il potenziale che ha dal punto di vista di giocatori e quant'altro deve far pensare, può far pensare che quella non è la posizione della Fiorentina. E quindi insomma immagini tu avresti sottoscritto guardato una Fiorentina che ha 6 punti?
No, certo. Quindi possiamo, cioè, se non ci aspettavamo questo, possiamo anche non aspettarci dell'altro, ecco, voglio dire.
Sì, sicuramente, ecco, chi vedo invece in caduta libera con difficoltà è il Torino, ad esempio, in questo momento, in questo periodo, che sicuramente non farà un campionato tranquillo come ha fatto forse negli ultimi anni. Però sono tutte squadre che, ecco, da un lato sono abituate a stare in un'altra posizione e dall'altra, questo può far pensare, non sono abituate a stare in una posizione bassa come la Fiorentina e di classifica come normalmente accade per il Genoa, il Verona, il Lecce e compagnia briscola. Quindi sì, potrebbe essere una situazione ma molto più difficile per la Fiorentina piuttosto che per altre squadre che sono normalmente abituate a lottare fino all'ultima giornata.
Se questo ci può stare effettivamente come ragionamento. Stefano, tornando al Parma, qual è l'aspetto che più ti ha rassicurato dopo questa vittoria? Per me, ad esempio, la solidità della prestazione, comunque più dei 3 punti.
Assolutamente sì, beh, i 3 punti li metto sicuramente in cantiere, li metto in cascina perché hanno fatto benissimo per la classifica e ancor di più per il morale, perché consideriamo una cosa, il Parma, il vero Parma ancora non l'ha visto nessuno, perché per un verso o per l'altro, fra espulsioni e infortuni di tutti i generi, a partire dal portiere, dalla linea difensiva, all'attacco e quant'altro, ci sono dei giocatori che hanno fatto una partita oppure hanno fatto degli scampoli di partita, ma la vera formazione, quella per la quale è stato speso molto in campagna acquisti, ancora non siamo riusciti a vederli, tutti gli elementi ancora non siamo riusciti a vederli, e quindi la compattezza, il gruppo, ed è questo, concordo con te, la nota positiva al di là dell'esplosione che fa piacere assolutamente, che è quella di Pellegrino, che ha sbloccato un risultato in trasferta, ripeto, utilissimo, è proprio quello di una compagine che sta facendo quadrato, che si sta raccogliendo attorno agli insegnamenti di questa, e giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, sta portando quei risultati che tutta la dirigenza del Parma si aspetta.
Sì, è vero, questa crescita si vede, dà anche molta fiducia, ecco, è proprio questo lavoro corale, speriamo che insomma anche la continuità dei giocatori a disposizione possa servire. Adesso qualche soluzione in più c'è, tra poco daremo gli ultimi ragguagli proprio sui singoli. A proposito di singoli, beh, dopo Bonnì diventa il tuo nuovo idolo Pellegrino? No. Però, però gongoliamo.
Allora, diciamo che dopo Johan, che mi fa molto piacere che possa continuare questa striscia che sta
facendo molto bene all'Inter, squadra, devo dire.
Rivederlo muoversi con la... Da una parte mi dispiace molto, ma personalmente per lui sono estremamente felice, ci siamo anche sentiti ultimamente, insomma, saperlo, una delle pedine fondamentali dell'Inter, è riuscito a ritagliarsi, si sta ritagliando una fetta da protagonista in una formazione come l'Inter, in tutte le manifestazioni, non può che far piacere, deve far piacere credo a tutti gli sportivi parmigiani che lo hanno accolto qui quando aveva 17 anni, ce lo siamo coccolati per 4 anni e l'abbiamo visto crescere, e quindi vederlo da un'altra parte non può che fare, che può far piacere, e non può far che piacere anche vedere e capire che chi si muove sul mercato erano altre persone rispetto a quelle che ci sono in questo momento, però hanno sicuramente visto bene. Così come stanno vedendo bene, credo, quelli che hanno fatto la campagna acquisti nell'ultimo periodo, perché la crescita dei giocatori da Sorensen a tutti i giovani, perché
Troilo, per esempio,
è molto giovane, deve far pensare che forse siamo sulla strada buona e che la politica dei giovani, la politica del Parma è una politica che forse, lo diremo poi alla fine del campionato, sembra che stia pagando. Qual era la tua domanda? Perché poi mi sono perso.
No, ma era questa, su Pellegrino in realtà.
Diciamo che il mio idolo in questo momento mi fa molto piacere di Pellegrino, perché ovviamente un attaccante che mi auguro possa arrivare finalmente in doppia cifra. Noi abbiamo sempre distribuito molto i gol un po' a tutti, ma non abbiamo mai avuto un bomber nell'ultimo periodo che abbia sfondato il muro della doppia cifra, e credo che Pellegrino forse lo possa fare, perché ha veramente il fiuto del gol. Diciamo che in questo momento il mio idolo, se devo proprio sostituire Johan, direi Adrian Bernabé, perché è la mente di questo Parma, è quello che ha, senza nessuno me ne voglia, insomma, è quello che ha più carisma, è quello che ha più è quello più bravo, insomma, ed è quello intorno al quale deve giocare in tutto il Parma. Tu sai che avevo una passione per Vasquez, perché anche lui, insomma, era colui il quale accendeva la luce. Quando non si accendeva la luce di Vasquez, il Parma faceva fatica. È un po' quello che sta succedendo con Bernabé. Quando Bernabé è nella posizione giusta, nella giornata giusta, è il suggeritore ideale per una formazione come quella del Parma, ed era il faro anche per giocatori come Bonny, che mi diceva fino a quando, perché Bernabé ha avuto problemi di salute, e quando non era in campo attaccanti come Bonny hanno patito molto, e credo che la stessa cosa possa valere per Pellegrino o per Cutrone. Con Bernabé in campo possono cambiare.
Sì, poi ultimamente l'ho visto che ha giocato un po' più avanzato, ecco, sempre la stessa posizione, ma un filo più avanzato, con anche dei risultati.
Te lo dimostra, insomma, certo. Era lì.
Certo. Stefano, proprio in pochissimi secondi, a proposito di singoli, non ne abbiamo ancora parlato, ti ha sorpreso questo Corvi in porta?
Sì e no, nel senso che è un ragazzo che ha deciso di rimanere e l'hanno tenuto a Parma. Mi ha sorpreso piacevolmente la sua tranquillità. Il portiere deve giocare per avere tranquillità, però l'ho visto molto sicuro e ha dato anche tranquillità alla linea difensiva. E sono convinto, spero per lui, che ci sia questa nuova occasione allo Stadio Tardini contro l'Udinese, perché non è più un ragazzino proprio nel vero senso della parola, è un portiere matura anche più avanti, però l'ho visto molto molto tranquillo e molto sereno, e vedere un ragazzo di Parma in quella posizione dove non si può sbagliare, a me fa molto piacere. Mi ricorda, lo spero per lui, è un augurio che faccio, l'esordio di Gigi Buffon, insomma, che sia una carriera come la sua, se non come la sua, molto vicino. È un augurio che gli faccio, ovviamente.
Beh, certo, assolutamente. Dovrebbe, insomma, essere confermato titolare fin da Parma Udinese. Speriamo che continui anche con le prestazioni. Intanto ti ringrazio, Stefano. Buona partita sabato.
Ringrazio voi, buon lavoro.
Grazie a Stefano Frigeri con noi al telefono. Non avevamo ancora parlato di Corvi, ma insomma se ne è parlato tanto in questo inizio di settimana, meritatamente. Tanti messaggi che ho un po' lasciato in sospeso. Filo scrive: la Fiorentina può far fatica, come era già successo l'anno in cui ha giocato l'ultima di campionato con noi, dove noi ci siamo salvati. Loro, se non ricordo male, si erano salvati forse per la classifica V. C'è una squadra che, se risale in queste giornate, allora si può considerare fuori, altrimenti una diretta nostra concorrente. E poi ancora. Chicco ci scrive: questa sta un po' accorto perché, non avendo esperienza anche a livello esoneri, non vuole partire col piede sbagliato, lo si capisce dal gioco non ben definito, dalle sostituzioni e dalla fatica che fanno gli attaccanti, dice il nostro ascoltatore. Spero che con una classifica più tranquilla il gioco possa diventare più disinvolto in avanti, perché il potenziale c'è, magari se non si fida provando delle soluzioni nuove con le sostituzioni. Però non si può negare che sia molto intelligente e da grinta. Questa è la valutazione su questa. E poi ancora Italo dice: l'unico punto interrogativo in mezzo lì tra difesa e centrocampo Keita, con le sue amnesie, provare con Estevez, dice il nostro ascoltatore. Luca invece ci ricorda la designazione, lo facciamo anche noi, perché Parma Udinese sarà arbitrata da Marco Piccinini di Forlì, al VAR Prontera e Abisso. Ma siete tutti così sicuri che la Fiorentina si riprenderà facilmente? Io ho qualche dubbio, scrive il nostro ascoltatore, e effettivamente ne abbiamo appena parlato, non tutti pensano possa così risalire con semplicità. Se non ricordo male, poi c'è chi ricorda sul cartellino di Pellegrino, in cui c'è ancora dentro chiaramente la sua ex squadra argentina, e così ci sono delle percentuali poi sulla rivendita. Tra poco saremo ancora più dettagliati. C'è chi ci accusa di essere un po' troppo di parte quando facciamo le radiocronache, non le telecronache, immagino, come scrive lui, probabilmente non ha visto, non ha sentito. E poi ancora, un centrocampista dai piedi buoni da inserire a gennaio non servirebbe al Parma, non potrebbe valorizzare ancora di più Pellegrino, scrive Lorenzo. Sì, da quello che so, la società dovrebbe intervenire sul mercato con due o tre innesti. Poi vediamo anche chi e come recupera, per esempio, tornando proprio alla stretta attualità, sono, diciamo, più verso, non dico il 100%, ma più in forma certamente sia Ondrejka che Oristanio, che già non sono entrati a Verona ma che erano convocati. Lo stesso si può dire di Estevez, è più pronto, da verificare a Anquist ancora una volta, mentre, come abbiamo ricordato in apertura di trasmissione, ancora terapie per Ndiaye, che al 99% non ci sarà a causa principio di pubalgia anche contro l'Udinese. Secondo me l'incognita vera è un po' il ritorno meno di Valeri sulla sinistra, entrato in corso d'opera a Verona, vedremo, perché comunque Lovic non ha fatto male. Ci fermiamo e poi, dopo la pubblicità, l'ultimo ospite è Gianluca Zurlini.
Palla in tribuna.
Confidenza Shopping Park, iFi Green. Scopri gli oltre 20 negozi con proposte per la casa, la tecnologia, lo sport e il tempo libero. Fidenza Shopping Park.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Tabiano trovi tutte le cure inalatorie con acqua sulfurea per respirare bene. Vieni alle Terme di Tabiano per la cura di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle, per l'adulto e per il bambino. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termeditabiano.it.
Da Cartellari Calzature a Sant'Ilario, Montecchio e Rotori a Parma è iniziato il più pazzo Black Friday della Valdezza. Acquistando due paia di calzature, il primo avrà lo sconto del 20%, il secondo del 25%, e se acquisterete il terzo paio addirittura del 30%. Comode Geox, Vale Verde, Melluso, Sneaker Saucony, Colmar, Sun 68, eleganti Guess, simpatiche Lely Kelly, Ball Boy. Una montagna di caldi stivali, stivaletti scontati fino oltre il 50%. Il Black Friday più economico di Parma e Reggio Emilia è da Cartellari Calzature a Sant'Ilario Denza, Montecchio ed Rotori a Parma. Ma fino al 13 dicembre.
Gli incentivi Ford Plus continuano su tutta la gamma e su tutte le motorizzazioni. Anche a novembre, fino a 9.000 euro di incentivi per tutti. Vieni a scoprire tutte le offerte in concessionaria o su Ford.it.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme. Intanto do subito il benvenuto al nostro ospite Gianluca Zurlini. Ciao Gianluca.
Ciao Alberto e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna.
Allora, ho verificato poi, perché, a parte che ci sono già domande per te Zurlo, adesso te le faccio. Ho verificato su Pellegrino, insomma, proprio per dire le cose con esattezza, è a titolo definitivo il cartellino di proprietà del Parma, preso dal Vélez Sarsfield, ricorderete. Era, diciamo, quello meno atteso rispetto a Ordoñez, dei due arrivati dal Vélez, poi è arrivato prima, è stato anche subito decisivo. Vélez che però ha mantenuto il 50% sulla futura rivendita del giocatore come parte dell'accordo, quindi non è il 50% del cartellino, è il 50% sulla futura rivendita, che non è cosa da poco, peraltro, visto le prime cifre che girano. Gianluca, Pellegrino, che ricordiamo è stato convocato dalle nazionali giovanili argentine, non ha ancora debuttato. Io non ci credo tanto a questa opzione Spagna, per come vedo lui attaccato alla sua terra d'origine, come argentina, ecco, non so, te che ne pensi?
Ma, diciamo, la differenza è una sola, per una strana coincidenza, ma in generale per una strana cosa, l'Argentina è ricca di attaccanti, anche di ottimo livello. La Spagna, che è una squadra sicuramente che noi gli italiani ce la sogniamo, non ha però prime punte di alto livello, cioè non ha un giocatore alla Pellegrino, quindi l'unica incertezza, anche se lui insomma è nato, cresciuto in Argentina, credo difficilmente resisterebbe a una chiamata della nazionale maggiore, però se scegliesse la Spagna diventerebbe, non dico titolare inamovibile, ma insomma avrebbe ottime possibilità di giocare, perché la Spagna in un organico che è veramente siderale, se guardiamo a quello che ha l'Italia, non ha in questo momento una punta di riferimento centrale di alto livello. Ci sono, ma rispetto al resto della squadra è leggermente più basso. Invece l'Argentina, insomma, pensiamo solo a Lautaro Martinez, ma è un di quelli, quindi c'è una concorrenza molto più alta. Però concordo con te, insomma, lui è proprio argentino profondo, ecco, diciamo, come manifestazioni, come vita, come tutto, quindi non so, ma credo difficile una scelta alla Retegui, per capirci, ecco.
Sì, assolutamente. Effettivamente fa gol, un giocatore come Pellegrino, anche per,
non,
proprio come per caratteristica.
Nel campionato italiano non c'è uno come lui adesso, forse potrebbe essere Lukaku, dico che perché, ma adesso è infortunato, ma tipologie così, cioè di centravanti vecchia maniera, che tira in porta, che non ha molti fronzoli, non ha una gran tecnica, ma il fiuto del gol, il senso del gol è che sgomita, lotta, gomitate, insomma botte con i difensori, porta sulla, il pallone, non ce n'è, ce ne sono pochissimi nel nostro campionato, in generale anche, ma soprattutto in Italia.
Sì, è vero, è così. Gianluca, si avvicina a Parma Udinese, abbiamo sentito anche da Udine, insomma, situazione di una squadra che non è il momento che se la passa al meglio, ecco, diciamo. Come inquadri la partita?
Ma allora, in teoria potrebbe essere una classica partita da 0-0, nel senso, l'Udinese è una squadra molto fisica, lo era già l'anno scorso, ma è rimasta anche quest'anno, qualche innesto. Il suo allenatore l'anno scorso aveva dato una lezione di tattica a Pecchia, che praticamente gli aveva tirato un uppercut in pieno volto mandandolo KO nella partita al Tardini, col Parma in vantaggio per 2-0, l'Udinese che non aveva giocato malissimo nel primo tempo ma era sotto 2-0, tre cambi nell'intervallo, partita rivoluzionata, controllo totale dell'incontro, 3-2 per l'Udinese, ed era un risultato che poi stava stretto all'Udinese a fine partita. Però non è una squadra brillante, cioè non ha grande inventiva, giocatori di estremo talento, è una squadra, un carro armato, diciamo, che fatica a mettersi in movimento, se si mette in movimento poi crea problemi agli avversari. Il Parma, da parte propria, è una squadra molto difensiva, cioè anche domenica Verona, alla fine il risultato non fa una grinza, ma prima del gol di Pellegrino, che è stata la prima azione vera del Parma, e per 15 minuti il Parma non aveva toccato miglia, cioè era rimasto in difesa a vedere Verona che prendeva tutte le seconde palle, che andava in avanti, ed era una squadra che praticamente è primo non prenderle, poi vediamo quello che si riesce a fare. Quindi è una partita, sarà una partita molto tattica, e se c'è qualche episodio che la sblocca a favore di uno o dell'altro, allora potrebbe poi andare avanti. È una partita difficile, per fortuna resa più, non semplice, ma comunque meno importante dal punto di vista psicologico della vittoria di Verona, perché se non si fosse vinto, addirittura perso Verona, sarebbe un'ultima spiaggia, partita con l'Udinese o quasi, cioè una di quelle partite che dice qua, insomma, o si fanno punti o altrimenti. Invece così, con una classifica leggermente, insomma, più tranquillizzante, la partita con l'Udinese, il Parma potrebbe uscirne anche, ovviamente la sconfitta è mai auspicabile, ma con un pareggio casalingo, insomma, non sarebbe un dramma, ecco, saremmo a 4 punti in 2 partite del trittico che poi si concluderà col Pisa, e che è quello, si era detto, che faceva un po' intravedere il futuro del Parma.
Sì, anche perché, ecco, ti chiedo, Gianluca, siamo con Gianluca Azzurlini al telefono, ricordo, può il Parma è tornato a vincere uno scontro diretto dopo tanto tempo, l'abbiamo detto, ecco, ma questo può, secondo te, sbloccare qualcosa nella squadra, nel gruppo, anche poi per adesso mantenere e finalmente raggiungere un filo di continuità anche dei risultati? Ricordiamo l'Udinese, poi c'è il Pisa, quindi insomma,
esatto.
Secondo te può aver sbloccato qualcosa? Ok, sappiamo portare a casa anche una partita di questo tipo?
Secondo me lo sviluppo del campionato del Parma sarà di questo tipo. Secondo me sarà una squadra, siccome è inutile che ce la raccontiamo, poi ognuno può vederla come vuole, ma la caratura tecnica è piuttosto modesta del Parma, come rosa intesa in senso generale, però è una squadra che non è mai non è mai crollata in questo inizio di stagione, seppure così difficile. Cioè ha perso, ma non ha mai straperso come accadeva l'anno scorso, ad esempio, con Pecchia, che quando però giocava l'attacco la squadra comunque mostrava cose migliori. Quindi, paradossalmente, io penso che proprio negli scontri diretti, che l'anno scorso sono stati la spina nel fianco del Parma, questa squadra potrebbe dare meglio, per capirci. È una squadra che quando trova avversari di proprio livello, a inizio stagione non è andata benissimo, però insomma poi bisogna anche vedere i momenti. È una squadra che riesce, secondo me, potrebbe riuscire a fare risultato, perché è molto compatta, non si disunisce e quindi può provare con avversari di pari livello o appena superiori. Contro le squadre più forti probabilmente non crollerà mai, ma alla fine dei conti poi paga dazio al fatto della qualità, cioè gli avversari con qualche colpo. Alla fine si è visto che a Roma il Parma non ha giocato male, ma alla fine cosa ha fatto la Roma? Ha sfruttato le migliori qualità dei propri giocatori, cioè la qualità tecnica dei propri giocatori. Faccio esempio di Roma, perché è una partita dove il Parma, certo, l'anno scorso aveva perso 5-0, quest'anno ha perso 2-1 con qualche rammarico, però ha perso perché gli altri sono più forti come rosa. Ecco, secondo me proprio in queste partite che ci sarà la possibilità per il Parma di costruirsi mattoncino dopo mattoncino i passaggi verso una salvezza che secondo me non sarà né agevole né tranquilla, ma potrebbe essere anche soltanto basterebbe una o due giornate prima per migliorare quello che è successo l'anno scorso. Non bisogna, cioè, quello che dico io, non bisogna né disperarsi troppo, ma neppure illudersi che il secondo tempo contro il Milan o la vittoria contro il Verona, che si è dimostrato, devo dire, ero al Bentegodi, ben poca cosa, cioè una squadra che teoricamente ha dei giocatori anche di discreto livello, ma veramente contro il Parma il gol del Parma si è dissolta, poi ha fatto un po' il secondo tempo, ma al Parma è bastato poco per vincere, rimanere compatto sostanzialmente. Ecco, contro queste squadre il Parma potrebbe quest'anno fare più risultati.
Ascolta Gianluca, beh, intanto il calcio è bello perché è vario, ci scrive un nostro ascoltatore: per me sabato dobbiamo approfittare della condizione precaria dell'Udinese e poi andare a Pisa anche per fare un X, un pareggio. E ti volevo chiedere, Corvi di nuovo titolare sabato?
Secondo me, alla luce della prestazione di Verona, sì, senza se e senza ma, senza neanche metterlo in dubbio. Quando anche Guaita, non sappiamo, io penso sia venuto per giocare, non per fare la chioccia degli altri portieri, ma quando anche fosse venuto per quello, la prestazione convincente di Corvi, ma soprattutto convincente dei compagni nei confronti di Corvi, cioè gli hanno dato fiducia, gli hanno passato palloni anche delicati, ha fatto un paio di uscite importanti, insomma col piede, ha giocato anche la palla col piede, insomma ha fatto una prestazione senza sbavature, buona per un esordiente in Serie A in una, dopo due settimane delicate, perché comunque c'era l'arrivo del portiere che non deponeva a favore della fiducia che c'era nei suoi confronti, diciamo così. Però lui ha gestito bene questa cosa, quindi secondo me almeno contro l'Udinese il portiere titolare deve essere ancora Corvi, poi sarà questa a fare le sue valutazioni e magari da Pisa giocherà Guaita, ma è arrivato venerdì scorso Guaita e 4 giorni di allenamento, 3 giorni forse di allenamento con i compagni. Io anche per mantenerlo psicologicamente, cioè Corvi dopo 2 partite titolare poi gioca Guaita, sarebbe più spiegabile e secondo me anche, certo, psicologicamente comunque lui dispiaciuto, perché vorrebbe sempre giocare,
però ha
chiunque,
dimostrato,
ma almeno avrebbe dimostrato anche davanti al suo pubblico, anche davanti a nella sua città, quello che vale, e quindi sarebbe, come dire, più psicologicamente pronto a subentrare se malauguratamente ci fosse, diciamo, niente di male, una squalifica di Guaita, certo, voglio dire, per un qualche motivo. Ecco, questo non farlo giocare sabato secondo me sarebbe un po', come dire, punitivo anche dai confronti psicologici, perché a Verona poi ha giocato bene.
Assolutamente.
È un portiere che, se tu non sapevi che era esordiente, valeva tranquillamente qualunque altro portiere di Serie A, anzi.
Gianluca, proprio in pochissimi secondi, perché siamo in chiusura, c'è una domanda, chi chiede se ci sono novità per quanto riguarda il nuovo stadio.
Ahimè no.
Esatto. Purtroppo c'è stata qualche novità in discrezione.
Secondo me andiamo all'anno nuovo anche con abbondanza, prima di avere novità e non cose importanti, ma almeno di avere il famoso deposito del progetto che, da quanto so, non con precisione, ma il tempo da calcio si sta lavorando, ma non si è uno stadio, scusatemi il gioco di parole, non si è uno stadio molto avanzato del progetto, okay, nuovo per lo stadio.
Questa era una risposta del nostro ascoltatore. Sì, c'è stata qualche indiscrezione su cambi societari nel gruppo, insomma, di Kraus, per il momento comunque non attinenti da vicino il Parma, poi chiaramente staremo a vedere, nel caso attenderemo anche comunicazioni ufficiali. Gianluca, grazie di essere stato con noi, buon Parma Udinese sabato.
Grazie a te, buon lavoro e buona radiocronaca.
Grazie a Gianluca Zurlini, ringrazio anche Simonetta Collini in cabina di regia, ricordo l'appuntamento ovviamente prossimi giorni qui con Palla in Tribuna, la radiocronaca di Alberto Dalla Tana sabato a partire dalle 14.45, ricordo che già venerdì sera c'è Como Sassuolo, sabato alla stessa ora c'è, o alle 15, c'è anche un interessante Genoa-Verona, poi il Cagliari alla sera e poi domenica Lecce-Torino, gioca il Pisa che attende in casa l'Inter, la Fiorentina che va a Bergamo contro l'Atalanta e poi lunedì Bologna-Cremonese. Grazie a tutti, buon proseguimento qui su Radio Parma.